Benvenuti. Oggi abbiamo per le mani un'analisi che, guarda, ci ha messo di fronte a un risultato che a prima vista non ha proprio senso.
Direi di no.
Immagina un esperimento, no? Prendiamo un gruppo di programmatori, gente esperta, e chiediamo loro di imparare una tecnologia nuova.
Ok.
A metà di loro diamo un assistente AI, un aiuto potentissimo. All'altra metà, niente, solo la documentazione classica.
Certo.
La domanda sembra quasi banale. Chi impara meglio? E più in fretta? Beh, la risposta non è per niente quella che ci si aspetta.
Esatto. La fonte di cui parliamo è uno studio molto rigoroso di Brynjolfsson e altri. Si intitola How AI Impacts Skill Formation.
Formazione di competenze, quindi.
Proprio così. Il compito era imparare a usare una libreria Python, poco nota, Trio, per fare degli esercizi. L'idea era misurare l'impatto dell'AI non sul lavoro di tutti i giorni, ma nel momento cruciale in cui impari qualcosa da zero.
E qui arriviamo al primo dato che fa saltare sulla sedia. Partiamo dalla velocità. Uno si aspetterebbe che il gruppo con l'AI, insomma, distrugga l'altro, faccia tutto in metà tempo.
Certo, è l'aspettativa logica.
E invece no. Il tempo medio per finire il compito, praticamente identico.
Nessuna differenza significativa a livello statistico. Già questo è strano.
Già questo è strano. Ma è quello che succede dopo che è davvero davvero scioccante.
Esatto. Finito l'esercizio, entrambi i gruppi fanno un quiz per vedere cosa hanno davvero capito.
Mm-hmm.
E qui succede l'impensabile. Il gruppo che aveva usato l'assistente AI ha ottenuto un punteggio mediamente più basso del 17%.
Aspetta, aspetta. 17% in meno?
In meno.
Cerchiamo di capire cosa vuol dire. Il 17% è la differenza tra prendere un 8 e prendere un 6. È un crollo.
È un crollo verticale della comprensione, sì.
Quindi, ricapitolando, non sono stati più veloci e hanno imparato molto, ma molto meno. La domanda a questo punto è: cosa diavolo è successo?
È successo che lo studio ha scoperchiato un paradosso. La chiave, secondo i ricercatori, sta in un concetto che chiamano sforzo cognitivo.
Sforzo cognitivo.
O, se vogliamo, una lotta produttiva. Hanno notato una cosa fondamentale. Il gruppo senza AI ha incontrato molti più errori.
Ah.
Una media di 3 errori a testa, contro solo 1 per il gruppo con l'AI.
Quindi mi stai dicendo che l'elemento chiave per imparare è stato fare più errori?
Esattamente.
Ma scusa, istintivamente è un controsenso. L'obiettivo di uno strumento come l'AI non è proprio quello di evitarceli gli errori e portarci dritti alla soluzione.
Istintivamente sì, ma è proprio qui l'inganno. L'errore non è un intoppo da eliminare.
Ah.
È il luogo stesso in cui avviene l'apprendimento. Quando il codice si rompe, tu sei costretto a fermarti, a rileggere, a farti un'ipotesi.
A capire perché.
A capire perché. A testarla, a correggere. È un ciclo di feedback potentissimo che ti fissa i concetti in testa. L'AI, nel suo tentativo di essere utile, ha permesso al primo gruppo di saltare a piè pari questa palestra mentale.
In pratica ha eliminato la fatica, ma insieme alla fatica ha eliminato l'apprendimento.
Esattamente.
Affascinante. E immagino che questo si veda anche nel tipo di domande in cui sono andati peggio al quiz.
Precisamente. Il quadro diventa ancora più chiaro se guardiamo dove si è concentrato quel meno 17%. Le peggiori performance del gruppo AI sono in 2 aree specifiche.
Vediamo.
Le domande di debugging, cioè la capacità di trovare l'errore in un codice non tuo.
Certo, fondamentale.
E le domande di comprensione concettuale, quelle che verificano se hai capito come funziona la libreria, non solo come si scrive il comando.
Ah, ecco il punto. Le AI le ha aiutati a fare, ma non a capire.
Non a capire.
E le abilità che hanno perso sono proprio quelle che servono per non fidarsi ciecamente delle AI. Si crea un circolo vizioso pazzesco.
Hai centrato quello che chiamano il paradosso della supervisione.
Spiega.
Si dice tanto che il lavoro di domani sarà supervisionare le AI. Ma questo studio ci dice, attenzione, perché se per imparare usiamo le AI in modo passivo, rischiamo di creare supervisori che non hanno la più pallida idea di cosa stiano supervisionando.
Ok. Ma dire il gruppo AI mi sembra troppo vago. Non posso credere che tutti l'abbiano usata allo stesso modo.
No, infatti.
Ci sarà stato chi l'ha usata meglio, chi peggio.
Assolutamente, sì. E questa è la parte più interessante dell'analisi. Non si sono fermati ai numeri. Hanno guardato le registrazioni video di ogni partecipante.
Davvero?
Sì, studiando le chat con l'assistente, e hanno scoperto che non c'è un solo modo di usare l'AI. Hanno trovato 6 profili di interazione, 6 strategie diverse.
6 profili. Ok, questo è il nocciolo. Partiamo dai peggiori. Chi sono stati i veri disastri dell'esperimento?
Beh, il profilo peggiore in assoluto, quello che è proprio la scorciatoia per l'incompetenza, lo hanno chiamato AI Delegation, delega totale.
Il nome dice tutto.
Questi partecipanti descrivevano il problema all'AI, aspettavano il codice e poi copia e incolla.
Ah, il classico. E i risultati?
Qui c'è il paradosso nel paradosso. Sono stati i più veloci. In media 19 minuti e mezzo per finire.
I più veloci?
Ma al quiz finale, un misero 39%.
39%? Bassissimo. Fammi capire, i più veloci a finire sono stati anche i peggiori al test.
Esattamente. È la classica vittoria di Pirro. Hai risparmiato 10 minuti sul compito, ma hai perso completamente il senso dell'esercizio.
È vero. Mi ricordo quando a scuola usavo la calcolatrice per le divisioni. Certo, il risultato arrivava subito, ma non ho mai imparato a farle a mano.
È lo stesso identico principio, ma applicato a competenze che valgono un sacco di soldi sul mercato del lavoro.
Chiaro. E c'era un altro profilo negativo.
Sì, e forse ancora più insidioso. Lo chiamano Iterative AI Debugging.
Cioè?
Questi provavano a scrivere il codice da soli, ma al primo, minimo errore, invece di pensarci, copiavano tutto nella chat dell'AI e chiedevano: aggiustamelo.
Ah, ok.
L'AI correggeva, loro incollavano la soluzione e via. Al problema dopo, stessa storia.
E i risultati di questi?
I peggiori in assoluto. Su tutta la linea.
Addirittura?
Non solo hanno preso il punteggio più basso al quiz, un disastroso 24%, ma sono stati anche i più lenti di tutti, 31 minuti di media.
Ma dai.
Hanno ottenuto il peggio da entrambi i mondi, non hanno imparato nulla e ci hanno messo un'eternità.
Incredibile. Addio a questi due profili disastrosi. A questo punto la domanda è: c'è stato qualcuno che ha capito come usarla bene, questa AI, o è una trappola e basta?
Fortunatamente sì, e sono questi i profili che ci dicono come fare. Un modello molto efficace è stato quello della Conceptual Inquiry, l'indagine concettuale.
Suona bene.
Questi hanno fatto l'opposto dei primi. Usavano le AI prima di scrivere il codice, ma solo per fare domande sui concetti. Chiedevano qual è il principio base di questa libreria, spiegami la logica di questa funzione.
Interessante. Quindi le AI non era un maggiordomo, ma una specie di enciclopedia interattiva.
Proprio così.
L'hanno usata per gettare le fondamenta, ma poi il palazzo l'hanno tirato su loro, con la loro fatica.
Perfetto. Una volta capito il concetto, scrivevano il codice da soli, affrontando gli errori. E i risultati si vedono. Punteggi alti al quiz, un ottimo 65%, ed erano anche veloci, 22 minuti.
Hanno unito le due cose.
Efficienza e apprendimento.
Ma mi pare di capire che non fossero i migliori in assoluto. C'era un altro gruppo che ha fatto ancora meglio.
Sì, il gruppo d'elite. I ricercatori li hanno chiamati Generation, Then, Comprehension.
Prima la generazione, poi la comprensione. Un po' lungo ma chiaro.
Esatto. Loro usavano una strategia geniale in due fasi. Nella prima facevano come il gruppo della delega. Chiedevano alle AI di generare il codice.
Ok, fin qui sembra la ricetta per il disastro che abbiamo visto.
Sembra, ma è nella seconda fase che avviene la magia. Invece di fare copia e incolla e basta, iniziavano a interrogare le AI su quel codice.
Ah!
Facevano domande come: ok, funziona. Ora spiegami perché hai usato questo comando qui. Qual è l'alternativa a questa riga? Cosa succede se cambio questo parametro?
Ma questo è geniale. È come avere un programmatore senior seduto accanto. Non gli chiedi di fare il lavoro al posto tuo, ma di farti vedere come lo farebbe lui e poi di spiegartelo, motivando ogni scelta.
Esattamente. L'impegno cognitivo c'è tutto, ma è mirato a capire la logica, non alla fatica di ricordarsi la sintassi a memoria.
E i risultati?
I migliori in assoluto. Hanno preso un incredibile 86% al quiz, staccando tutti gli altri.
86%?
Sì, mantenendo un tempo ottimo di 24 minuti. Hanno usato l'AI non come una stampella, ma come un compagno di allenamento per il cervello.
Ok, tutto questo è affascinante in laboratorio. Ma portiamolo nel mondo reale, in un'azienda con un capo che ti mette fretta e una scadenza alle 5.
È bella domanda.
Quale di questi modelli pensi che un giovane professionista sia più tentato di adottare? Non è un po' un'utopia quella del Generation and Comprehension?
È una domanda cruciale. E la risposta è scomoda. La pressione del tempo spinge inevitabilmente verso la delega all'AI.
La via di minor resistenza.
Certo, dall'illusione dell'efficienza. E qui sta il rischio a lungo termine. Un'azienda potrebbe vedere un giovane che consegna tutto in fretta e pensare «Wow, un talento!» Ma in realtà quella persona potrebbe non stare imparando assolutamente nulla.
Sta solo facendo da passacarte tra la richiesta e l'AI, creando un debito di competenza che prima o poi arriva a bussare.
Esatto, magari il giorno in cui l'AI fa un errore sottile e nessuno nel team ha più la profondità per accorgersene.
E questo mi porta all'esperienza soggettiva dei partecipanti. Com'è stata?
Ah, è molto interessante leggere i loro commenti finali. Diversi utenti del gruppo AI, soprattutto quelli della delega, hanno espresso una specie di...
Rimorso?
Rimorso. Sì, hanno usato parole come pigro, mi sono sentito stupido, ammettendo di non aver capito a fondo. Uno ha scritto, vorrei aver dedicato più tempo a capire le spiegazioni invece di copiare e basta.
E quelli senza AI? Scommetto frustrati?
E invece no, o non del tutto. Certo, hanno detto che era più difficile, ma le parole che usano sono divertente, formativo, soddisfacente.
Ah, che strano.
Ci dice qualcosa di profondo. La soddisfazione non nasce dalla facilità, ma dal superare una sfida. Hanno lottato di più, ma hanno anche goduto di più della vittoria.
La difficoltà non è un bug dell'apprendimento, ma una feature fondamentale.
Perfetto.
Quindi, alla fine della fiera, il punto non è AI sì o AI no. Sarebbe un dibattito stupido. Lo strumento c'è. Il vero gioco è sul come lo usiamo.
Esatto.
O lo trattiamo come un maggiordomo a cui dare ordini, diventando sempre più dipendenti, o lo usiamo come un personal trainer che ci spinge a migliorare. La scelta di fare la domanda in più, di restare attivi, è solo nostra.
Proprio così. E questo, sai, lascia aperta una riflessione finale. Per chiunque lavori in questo campo, in un futuro dove l'AI è ovunque, la competenza più preziosa potrebbe non essere la velocità nell'ottenere una risposta, ma la disciplina nel fare domande migliori, la capacità di resistere all'impulso della delega, di mettere in discussione le soluzioni dell'AI e usare ogni compito per imparare. La vera sfida per le aziende non sarà solo adottare l'AI, ma come progettiamo flussi di lavoro, incentivi, una cultura che premi l'impegno cognitivo, invece della sola velocità di esecuzione.
E questa è una domanda a cui, per ora, nessuno ha una risposta facile.